Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei cominciare questa sera la lettura di una lettera pubblicata 5 anni fa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, intitolata Samaritanus Bonus, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. Perché? Perché, come sapete, penso, perché ne hanno parlato un po' i giornali, a metà luglio, credo esattamente il 17 di luglio, è previsto che inizi la discussione parlamentare sul tema del fine vita, che per capirci meglio si tratta del tema dell'eutanasia. Ed è giusto chiamare le cose con il loro nome. L'eutanasia è il diritto al suicidio, che è una legge che è stata approvata in molti paesi occidentali e che si vuole introdurre anche in Italia. È un pacchetto, fa parte di un pacchetto contrario alla vita, al diritto alla vita, che comincia con la legalizzazione dell'aborto e finisce con la legalizzazione dell'eutanasia, per smentire quella realtà che è la natura a dirci, a proporci, a mostrarci, per cui un uomo nasce, un bambino nasce, viene concepito, non sceglie di nascere né dove né come nascere e non sceglie di morire, perché è una creatura che riceve la vita come dono dal creatore, che si serve delle due persone, un uomo e una donna, attraverso la cui unione fisica, la cui comunione permette una nuova nascita. Una nuova nascita che è una persona che si sviluppa, come tutti noi, e arriva alla conclusione della sua vita per ragioni naturali. L'uomo non è sempre stato così, dice la nostra fede. L'uomo non è nato per morire, ma la morte è stata una conseguenza del peccato delle origini. Questo è quello che ci racconta la nostra fede, che ci spiega la nostra fede, che leggiamo nella Sacra Scrittura, e questo è anche quello che ci dice la ragione quando osserviamo quello che avviene nella realtà. Certo, la ragione non sa dare una spiegazione al mistero della morte, al mistero della nascita. Sa soltanto che i bambini nascono dall'unione di un uomo e di una donna e muoiono quando la malattia prende il sopravvento nella loro vita. La fede ci dice che questo è un passaggio verso l'eternità, che può essere un'eternità nella gioia, nella felicità della visione beatifica del Creatore, ma può essere anche un'eternità nel dolore dell'assenza di Dio, da parte di coloro che hanno rifiutato di essere creature, hanno rifiutato di riconoscere l'amore che Dio ha esercitato nei loro confronti. È un po' come quando nel catechismo leggiamo dei novissimi, no? La morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso sono un po' tappe fondamentali di ogni persona. La fede ci aiuta molto a entrare dentro questo mistero che la nostra ragione non è in grado di cogliere nella sua profondità, però la ragione ci dice molte cose, ci dice anche come sarebbe ingiusto intervenire per negare questa creaturalità che vale per ciascuno di noi, cioè ciascuno di noi si percepisce come debitore di un dono che non ha chiesto, che non ha, per cui non ha fatto nulla, il dono della vita, che certamente dipende dai nostri genitori, ma dipende anche da qualche cosa in più. Noi questo intuiamo, che va oltre i nostri genitori. Se noi siamo esseri spirituali dotati di un'anima razionale, è evidente che questa non ci può essere data dai nostri genitori, da un uomo e una donna, ma ci può essere data soltanto da colui che è l'essere, no? I genitori partecipano a questo, certamente partecipano con un gesto d'amore, che è l'amore che li unisce. E da questo amore può nascere la vita, e la vita è ciascuno di noi. La vita finisce, non era scritto così nella parola di Dio che leggiamo nella Sacra Scrittura, ma è una conseguenza del peccato degli angeli, del rifiuto di Dio da parte dell'uomo, di Adamo ed Eva, che vengono sedotti dalla proposta dell'angelo ribelle. E quindi il peccato entra nella storia, la morte entra nella storia come conseguenza del peccato, e anche la debolezza, la fragilità. Tutte cose che Dio non aveva previsto nella creazione, ma sono una conseguenza del peccato. Dio però non ha abbandonato gli uomini al loro destino di morte, di sofferenza, e ha iniziato, diciamo così, un processo di salvezza, un disegno di salvezza, che passa attraverso tutta la storia dell'Antico e del Nuovo Testamento e poi della Chiesa, che è il corpo di Cristo che continua a operare nella storia per salvare gli uomini. Nell'epoca moderna, in quell'epoca che nasce con le ideologie, con la rivoluzione ideologica, con il 1789, con l'illuminismo prima e poi le varie ideologie, nell'epoca moderna la creatura ha tentato e tenta di sostituirsi al creatore, le ideologie tentano di sostituirsi alla fede cristiana. E questo tentativo passa anche, soprattutto nell'ultima fase, nella seconda metà del Novecento e in questi primi 25 anni del terzo millennio, passa attraverso il tentativo dell'uomo di sostituirsi a Dio per quanto riguarda l'origine e la fine della vita. Cioè, mentre l'aborto è quella legge che ti dice che la donna deve poter fare quello che desidera, quello che vuole del concepito che porta in grembo, egualmente per quanto riguarda il fine vita, per quanto riguarda il suicidio, l'eutanasia, queste leggi, frutto e espressione di una cultura che dice che l'uomo deve poter porre termine alla sua vita quando vuole. E questo sostanzialmente il concetto che sta anche alla base della discussione parlamentare che comincerà in Parlamento, in Senato, nel 17 luglio, ma che è la discussione che già avviene nella vita pubblica su io ho il diritto di poter fare della mia vita quello che voglio, anche di eliminarla. Una concezione cristiana della vita che ha impregnato di sé tutta la cultura dei secoli che stanno alle nostre spalle e dice invece qualcosa di diverso. Dice che la vita è un dono che non è disponibile. Non è disponibile anche relativamente a chi la possiede. Io ho ricevuto questo dono e non posso buttarlo via. Tanto più, cioè posso tecnicamente, ma non è giusto e soprattutto non è giusto, è contro la giustizia, è contro la verità, è contro il bene comune, che ci sia una legge dello Stato che autorizzi l'eutanasia o il suicidio. Cioè una legge dello Stato che dica che è buona cosa sopprimere la propria vita o aiutare qualcuno che vuole sopprimere la propria vita a farlo. Allora, la Chiesa ha tanto riflettuto su questi temi e ha prodotto tantissimi testi del Magistero che purtroppo molti di noi cattolici non conoscono e spesso anche molti intellettuali o parlamentari cattolici non conoscono. Ci sono progetti di legge in corso, per esempio uno che verrà presentato al Senato, che sono aperturisti su questo, cioè che negano appunto questo principio dell'indisponibilità, della sacralità della vita dal concepimento alla morte naturale. Ricordo soltanto per fare un esempio, perché quello che sta accadendo e che potrebbe accadere a partire dalla metà di luglio è molto simile a quello che è accaduto 50 anni fa a proposito della legge sull'aborto, che venne introdotta nel 1978, la cosiddetta legge 194, e venne introdotta con tante manifestazioni di furbizia, di maliziosa politica, no? Non si chiama mai aborto, per esempio si chiama interruzione volontaria della gravidanza per non urtare le sensibilità. E la cosa, se ci pensiamo, più sconvolgente è che, per esempio, questa legge che è molto meno grave di quelle che oggi fanno nei paesi occidentali, ma è 50 anni fa introdusse una piccola fessura che poi si è allargata e soprattutto è una legge che in nome della vita che doveva essere protetta, difesa, eccetera, cominciò a sostenere che in alcuni casi, in alcune circostanze, durante i primi 90 giorni di gravidanza, la vita concepita poteva essere soppressa legalmente, cioè con l'intervento della legge dello Stato autorizzato da una legge. Quello che sta succedendo, quello che rischia di accadere questa volta è la stessa cosa. E anche questa volta il mondo cattolico rischia di essere diviso, incerto, incapace di dare una risposta così precisa come è quella contenuta nel Magistero cattolico, cioè nel Magistero della Chiesa, che però è poco conosciuto. E molti anche che pur lo conoscono, lo tengono molto a distanza. L'esempio più tipico di allora è che la legge 194 che introdusse la legalizzazione dell'aborto è firmata da tutti i ministri democristiani, della Democrazia Cristiana, cioè dell'allora partito di ispirazione cristiana, che avrebbero potuto non firmarla. Ed è firmata da un presidente della Repubblica democristiano che avrebbe potuto non firmarla, come fece Re Baldovino. Non lo fecero dicendo che l'equilibrio del potere era più importante del gesto di coerenza che. E fu una cosa gravissima, perché se l'avessero fatto, probabilmente la storia italiana sarebbe cambiata da questo punto di vista, perché avrebbero dato un segnale fortissimo alla gente, alla popolazione. Cioè, ci sono dei valori, ci sono dei principi che sono molto più importanti del potere e del mantenimento del potere. E questo però nessuno trovò il coraggio di fare questo gesto, probabilmente anche perché nessuno glielo chiese veramente. E così l'Italia andò avanti in questo itinerario di disfacimento dei valori cristiani. C'era stato prima il divorzio, poi l'aborto, poi dopo un periodo in cui queste leggi vennero bloccate, c'è stata la legge sulle unioni civili con il governo Renzi. E si è arrivati oggi alla discussione, dopo due sentenze, due interventi della Corte Costituzionali, che non hanno risolto completamente il problema, pur dicendo che non esiste un diritto al suicidio, però la Corte ha, diciamo così, ha avanzato dei dubbi, ha lasciato aperte delle possibilità, e naturalmente il legislatore a questo punto deve esprimersi, e probabilmente, anche se non sarebbe necessario che ci fosse una nuova legge, perché ci sono tutti gli elementi per dire che non c'è bisogno di una legge, nel senso che il diritto al suicidio, appunto, non esiste. Il diritto all'eutanasia non esiste. Non è un diritto, è un delitto. Però il clima probabilmente farà sì che una legge verrà fuori, e allora bisogna che la legge sia la migliore possibile. Cioè quella che difenda la sacralità della vita, il diritto alla vita il più possibile. Allora, io vorrei questa sera cominciare a leggervi questa lettera. Questa lettera non è di 50 anni fa, è di 5 anni fa, quando la discussione era già ampiamente cominciata, ed entra proprio nel merito dei problemi che sono in discussione. Vi leggo i titoli dell'indice: dopo l'introduzione, prendersi cura del prossimo, l'esperienza vivente del Cristo sofferente e l'annuncio della speranza, il cuore che vede del Samaritano, la vita umana è un dono sacro e inviolabile. Il Samaritano, la parabola del Samaritano la conoscete tutti, è quella parabola per cui un Samaritano, non un ebreo, non un sacerdote, ma un Samaritano che non apparteneva al popolo eletto, incontra una persona ferita e si fa carico del suo dolore, della sua sofferenza, cioè lo cura prendendolo, portandolo in albergo, pagandone le spese e prendendosi cura di lui. Il cuore che vede del Samaritano. Poi gli ostacoli culturali che oscurano il valore sacro di ogni vita umana e infine l'insegnamento del magistero che tocca un po' tutti, il divieto di eutanasia e di suicidio assistito, l'obbligo morale di escludere l'accanimento terapeutico, le cure di base, il dovere di alimentazione e idratazione, le cure palliative, cioè tutti i temi che vengono fuori quando si tratta di questo tema, di questo problema. Comincio dall'introduzione. Il buon samaritano che lascia il suo cammino per soccorrere l'uomo ammalato è l'immagine di Gesù Cristo che incontra l'uomo bisognoso di salvezza e si prende cura delle sue ferite e del suo dolore, con l'olio della consolazione e il vino della speranza. Egli è il medico delle anime e dei corpi e il testimone fedele dall'Apocalisse, fedele testimone della presenza salvifica di Dio nel mondo. Ma come rendere oggi questo messaggio concreto? Come tradurlo in una capacità di accompagnamento della persona malata nelle fasi terminali della vita, in modo da assisterla, rispettando e promuovendo sempre la sua inalienabile dignità umana, la sua chiamata alla santità e dunque il valore supremo della sua stessa esistenza? Come vedete, sono tutti temi che toccano tutti. Non è che si tratta di politica, qui si tratta della sacralità. La vita è sacra, sì o no? Sempre? Fino alla fine? Dal concepimento? E del malato che cosa facciamo? Come lo curiamo? Come cerchiamo di alleviargli la sofferenza? Uccidendolo? O aiutandolo ad uccidersi? Oppure aiutandolo a vivere nella dignità massima possibile i suoi ultimi giorni, mesi, anni di vita. Lo straordinario e progressivo sviluppo delle tecnologie biomediche ha cresciuto in maniera esponenziale le capacità cliniche della medicina nella diagnostica, nella terapia, nella cura dei pazienti. La Chiesa guarda con speranza la ricerca scientifica tecnologica e vede in essa una favorevole opportunità di servizio al bene integrale della vita e della dignità di ogni essere umano. Tuttavia, questi progressi della tecnologia medica, benché preziosi, non sono di per sé determinanti per qualificare il senso proprio e il valore della vita umana. Infatti, ogni progresso nelle abilità degli operatori sanitari richiede una crescente e sapiente capacità di discernimento morale. Per evitare un utilizzo sproporzionato e disumanizzante delle tecnologie, soprattutto nelle fasi critiche o terminali della vita umana. Inoltre, la gestione organizzativa e l'elevata articolazione e complessità dei sistemi sanitari contemporanei possono ridurre la relazione di fiducia tra medico e paziente a un rapporto meramente tecnico e contrattuale. Un rischio che incombe soprattutto nei paesi dove si stanno approvando leggi che legittimano forme di suicidio assistito ed eutanasia volontaria dei malati più vulnerabili. Esse negano i confini, cioè queste leggi, negano i confini etici e giuridici dell'autodeterminazione del soggetto malato, oscurando in maniera preoccupante il valore della vita umana nella malattia, il senso della sofferenza e il significato del tempo che precede la morte. Il dolore e la morte, infatti, non possono essere i criteri ultimi che misurano la dignità umana, la quale è propria di ogni persona, per il solo fatto che è un essere umano. Di Dinanzi a tali sfide capaci di mettere in gioco il nostro modo di pensare alla medicina, il significato della cura della persona malata e la responsabilità sociale nei confronti dei più vulnerabili, il presente documento intende illuminare i pastori e i fedeli nelle loro preoccupazioni e nei loro dubbi circa l'assistenza medica, spirituale e pastorale dovuta ai malati nelle fasi critiche e terminali della vita. Tutti sono chiamati a dare testimonianza accanto al malato e diventare comunità sanante, perché il desiderio di Gesù che tutti siano una sola carne, a partire dai più deboli e vulnerabili, si attui concretamente. Si percepisce ovunque, infatti, il bisogno di un chiarimento morale e di indirizzo pratico su come assistere queste persone. Giacché è necessario una unità, è necessaria una unità di dottrina e di prassi rispetto a un tema così delicato che riguarda i malati più deboli negli stati maggiormente delicati e decisivi della loro vita, della vita di una persona. Diverse conferenze episcopali nel mondo hanno pubblicato documenti e lettere pastorali con le quali hanno cercato di dare una risposta a queste sfide. Ma l'assistenza spirituale, i dubbi emergenti in determinate circostanze e particolari contesti circa la celebrazione dei sacramenti per coloro che intendono porre fine alla propria vita, richiedono oggi un intervento più chiaro e puntuale da parte della Chiesa, al fine di, primo, ribadire il messaggio del Vangelo e le sue espressioni come fondamenti dottrinali proposti dal Magistero, richiamando la missione di quanti sono a contatto con i malati, cioè dei medici, degli infermieri, nelle fasi critiche e terminali, i familiari, anche i tutori legali, i cappellani ospedalieri, i ministri straordinari dell'Eucarestia, gli operatori pastorali, quelli che vanno a trovare gli ammalati, che portano loro i sacramenti, i volontari ospedalieri, il personale sanitario, oltre che i malati stessi. Secondo, fornire orientamenti pastorali, cioè questo è lo scopo di questo documento, fornire orientamenti pastorali precisi e concreti affinché a livello locale si possa affrontare e gestire queste complesse situazioni per favorire l'incontro personale del paziente con l'amore misericordioso di Dio. Come vedete, un documento molto importante. È molto attuale. Mi direte, ma cosa c'entriamo? Noi non useremo l'eutanasia come non usiamo l'aborto. Ma vedete, questo è il problema. Cioè noi cattolici, i cattolici non possono ragionare in termini individualistici. Cioè, non possono dire siccome io non lo faccio, allora non mi interesso, perché noi abbiamo, come tutti gli altri cittadini, la responsabilità del bene comune e abbiamo il dovere di far sì che il bene comune, il bene di una società, il bene di una nazione, sia il più conforme possibile al vero bene. Io non posso dire, vabbè, che l'approvino la legge, non la voterei, non la voterò, no. Io se sono veramente cattolico devo fare di tutto perché la legge non venga, una legge che introduce l'eutanasia non venga mai approvata. Magari che ne venga approvata una che garantisce le cure palliative in tutti gli ospedali, che protegge la vita in maniera più esplicita di quanto avvenga oggi. Ma non posso approvare, cioè non è coerente con la mia fede. Allora, è molto importante che noi queste cose le sappiamo, perché se uno non sa, non può neanche prendere una decisione adeguata nelle cose pubbliche della sua vita. È un po' quello che diceva Giovanni Paolo II: se la fede non diventa cultura, vuol dire che non è stata accolta. Noi abbiamo una fede, abbiamo un insegnamento della Chiesa, una morale, che ci dice espressamente, specificamente come stanno le cose, come dobbiamo comportarci su questi punti. E questo comporta però che ciascuno di noi, limitatamente alle sue possibilità, si dia da fare anche, per esempio, per far conoscere questi testi del Magistero della Chiesa alla Chiesa stessa, cioè ai fedeli, a noi. Primo punto, prendersi cura del prossimo. Ecco, direi che questo è un qualcosa che la Chiesa fa da sempre e fa bene. Chi cura gli ammalati, chi dà da mangiare ai poveri, i poveri dove vanno quando hanno bisogno? 8 su 10 vanno in chiesa. Perché? Perché è lì che trovano qualcuno che dia retta, che li ascolti, che dia retta ai loro problemi. Però questo non basta. Cioè la Chiesa non è la Croce Rossa, non può limitare il proprio intervento a curare le ferite fatte dalle altre ideologie, dalle altre forze politiche, eccetera. Deve battersi perché la società sia a misura d'uomo, come diceva Giovanni Paolo II, rispetti il piano di Dio. Quindi deve prendersi cura del prossimo. È difficile riconoscere il profondo valore della vita umana quando, nonostante ogni sforzo assistenziale, essa continua ad apparirci nella sua debolezza e fragilità. La sofferenza, lungi dall'essere rimossa dall'orizzonte esistenziale della persona, continua a generare una inesauribile domanda sul senso del vivere. La soluzione a questo drammatico interrogativo non potrà mai essere offerta solo alla luce del pensiero umano. Poiché nella sofferenza è contenuta la grandezza di uno specifico mistero che soltanto la rivelazione di Dio può svelare. In particolare a ciascun operatore sanitario è affidata la missione di una fedele custodia della vita umana fino al suo compiersi naturale attraverso un percorso di assistenza che sia capace di rigenerare in ogni paziente il senso profondo della sua esistenza, quando viene marcata dalla sofferenza e dalla malattia. Appare per questo necessario partire da un'attenta considerazione del significato proprio della cura, per comprendere il significato della specifica missione affidata da Dio a ogni persona, a ogni operatore sanitario e pastorale, così come al malato stesso e alla sua famiglia. Che ci dice qua il documento? Beh, ci dice che è la fede che ci aiuta a entrare dentro il mistero della vita e della morte. Nessuno potrebbe capire al di fuori della rivelazione di Cristo, della sua vita, delle sue parole, nessuno potrebbe capire il senso del dolore, della sofferenza. Giovanni Paolo scrisse una bellissima enciclica sul dolore, sul valore salvifico del dolore. Si chiama appunto Salvifici Doloris. Ma senza la fede noi facciamo fatica proprio. Il dolore è una domanda terribile, drammatica, qui non sappiamo dare una risposta. Solo la fede ci aiuta. E quindi, a All'operatore sanitario, all'infermiere, al medico che certamente fa il suo dovere ed è bene che ci sia, se ha anche la fede può aiutare molto, anche perché il malato, nella misura in cui capisce il suo destino eterno, allora capisce anche che la sua sofferenza è momentanea, non è per sempre, perché come tutti noi è chiamato a vivere nell'eternità e questa è la grande speranza della fede cristiana. L'esperienza della cura medica muove da quella condizione umana segnata dalla finitezza, dal limite, dalla vulnerabilità. Siamo un corpo che si ammala, un corpo che muore, siamo anche un corpo. In particolare, la relazione di cura, dice il documento, rivela un principio di giustizia nella sua duplice dimensione di promozione della vita umana e di non recare danno alla persona. Lo stesso principio che Gesù trasforma nella regola aurea positiva, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ecco, voi capite che una società che incarnasse questi principi attraverso i suoi abitanti sarebbe la società migliore del mondo. Lo diceva Sant'Agostino, ma voi dove trovate dei cittadini che non rubano, non uccidono? Dicono sempre la verità, non portano via la roba o la donna degli altri, onorano i propri genitori, la propria storia, le proprie autorità. Dove li trovate? Dovrebbe essere naturale che il cristianesimo si diffondesse. Perché è la ricetta, la dottrina sociale cristiana è la ricetta a qualsiasi problema del mondo. Eppure non è così. Medicina aiuta, certo, aiuta tantissimo, basti pensare soltanto, per fare un esempio, alle cure palliative. Non risolve, si muore e si soffre anche con la medicina che ha fatto tantissimi straordinari progressi. Il buon samaritano cosa fa? Si fa prossimo, ma non soltanto perché si prende cura, lo porta, paga per lui all'albergo. L'affermazione di Gesù è una verità morale di portata universale, si tratta di prendersi cura di tutta la vita e della vita di tutti. È una citazione, scusate, ma ho il tablet, faccio un po' fatica. Di Giovanni Paolo II, l'Evangelium Vitae. Ma torniamo al nostro testo. Cosa deve fare la medicina? Beh, la medicina certamente deve accettare il limite della morte, come parte della condizione umana, dice il testo. Arriva un momento nel quale non c'è che da riconoscere l'impossibilità di intervenire con terapie specifiche su una malattia, che così diventa mortale. Però riconoscere, dice ancora il documento, riconoscere l'impossibilità di guarire nella prospettiva prossima della morte non significa la fine dell'agire medico o infermieristico. Esercitare la responsabilità nei confronti della persona malata Significa assicurare la cura fino alla fine, guarire se possibile, avere cura sempre. Attenzione, sono due cose diverse. Guarire è impossibile, cioè non sempre, ma in molte circostanze. Ma avere cura di quella persona che sta per morire, questo lo si può fare sempre. Anche io, grande medico, non posso garantire la salute, la salvezza, fisica ovviamente. Però posso prendermi cura del paziente, ascoltarlo, parlare con lui, consigliarlo. Mai come in quel momento la fragilità del malato ha bisogno di qualcheduno che si curi di lui, che si prenda cura di lui, anche solo parlandoci bene insieme. La fede viva mantenuta nelle anime delle persone astanti può contribuire alla vera vita surrogale della persona malata. Anche se questo non è immediatamente visibile. Oltretutto è anche un momento importante per la conversione delle persone. Santa Faustina Kowalska nel suo diario parla spesso dell'ultima battaglia che avviene fra gli angeli buoni e quelli cattivi. Al capezzale di un ammalato, di un moribondo. Il diavolo è assetato di anime, come Cristo, come ciascuno di noi dovrebbe essere. Bene, ci fermiamo a questo punto. Adesso io risponderò alle vostre domande e poi, a Dio piacendo, continueremo la settimana prossima a parlare di questo importante documento.
Marco.
Pronto?
Pronto?
Pronto? Prego, da dove chiama?
Io chiamo da Napoli
Sì,
e sono
mi dica
Elsa.
signora,
Allora,
mi dica.
vorrei. Sì, quindi il buon. Ho sentito bene, abbiamo parlato un po' del buon samaritano, vero?
Sì.
Quindi il buon samaritano è tutti, cioè noi che ci prendiamo cura del prossimo, quindi che ne so, persone che conosciamo, persone che non conosciamo, quando siamo pronti ad aiutarle nelle difficoltà di salute, economica, in tutto, così.
Sì, però questo è un documento che parla in modo specifico della fine vita. Cioè, il Buon Samaritano è il titolo di questo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, che dice che come bisogna comportarsi e che giudizio bisogna dare sull'eutanasia, sul fine vita, perché in tutto il mondo a partire dalla metà di luglio anche nel nostro paese verranno proposte delle leggi in Parlamento che possono essere o protettive della vita o a favore invece del suicidio assistito, dell'eutanasia, eccetera. Cioè di dire, come per esempio avviene in Svizzera, chi vuole suicidarsi lo può fare, ci sono delle strutture che lo aiutano, eccetera. Allora, la Chiesa con il suo magistero ha spiegato attraverso questo, così come attraverso altri documenti, come la vita umana sia sempre inviolabile, non debba essere mai violata, ma è soprattutto come sia giusto che esistano delle leggi che proteggono, favoriscono la vita, non che autorizzano la soppressione della vita. Perché il compito del legislatore, cioè dello Stato, di chi fa le leggi, è quello di fare delle leggi a favore della vita, a favore della protezione della vita e non delle leggi che autorizzino l'uccisione delle persone. Ecco, questo è un po' il senso. Samaritanus bonus vuol dire, sì, è chiaro il richiamo biblico, ma in questo caso vuol dire che bisogna farsi carico di difendere il valore della vita che a livello legislativo e parlamentare, nell'opinione pubblica, parlandone, eccetera. Ecco, non so se mi sono spiegato.
Sì,
Ci sono.
pronto?
Prego. Pronto.
Buonasera, professore. Pronto?
Prego,
Buonasera,
prego.
io sono Michele, chiamo da Modena, adesso sono in viaggio, sono un autotrasportatore e
Sì.
niente, io la volevo ringraziare tanto, ma tanto tanto per questa informazione che ha dato, perché giustamente i giornali non ne parlano di certe cose. E mi rammarica, mi fa piangere tantissimo questa cosa perché andrà a finire come sappiamo già la storia ha fatto, andrà a finire come il diavolo vuole, scimmiotta, e vedremo poi in futuro cosa succederà. Però io la devo ringraziare tanto per questa informazione. Perché sono cose, tasselli che sempre mi vengono col tempo appresso, infatti io stasera non dovevo neanche ascoltare Radio Maria e per qualche motivo l'ho ascoltata dall'inizio la sua trasmissione e tutto qua. La volevo tanto ringraziare, che la Madonna la benedica e il Signore nostro.
Bene, sono io che la ringrazio, anche perché bisogna avere un po' di speranza, nel senso che è vero che i cattolici oggi sono pochi, sono fragili, sono deboli, ci manca un po' di coraggio, però se chi ha questa consapevolezza si aiuta e comincia a fare dei gesti, tante volte basta poco, basta mettersi insieme, trovarsi, ritrovarsi, incontrarsi, parlare di queste cose, leggere questi documenti. E così si superano le difficoltà, i problemi, si ritrova il coraggio. È chiaro che guai al solo, da soli. Mi dice la scrittura, guai al solo. Se però quei pochi che siamo ci mettiamo insieme, anche per pregare, non solo per pregare, ma anche per studiare, anche per informarci su quello che succede, il mondo può cambiare. Non è detto che le cose vadano sempre in una direzione sbagliata. Pronto? Ci sono altre
Pronto?
domande?
Pronto? Pronto,
Prego,
buonasera, mi
prego.
chiamo Giovanni, chiamo da Verona, grazie sempre signor Invernizzi per la sua chiarezza. E proponevo una semplicissima riflessione che è una contraddizione in termini alla fine, intestina allo stesso mondo della medicina, dove da un lato tra medicine e quant'altro si propone l'elisir di lunga vita, quasi la vita eterna, e dall'altro dove poi la persona diventa un peso e ti propongo l'eutanasia.
sembra quasi che neanche loro sappiano cosa devono fare, in un certo senso. Ascolto per radio, spero che sia stato chiaro la mia positiva provocazione. Una buona serata, grazie ancora. Sì.
Allora, è chiaro che qua siamo di fronte a un grande, una grande questione, che è la questione del dolore, della sofferenza, della morte, che fa paura a tutti, spaventa a tutti, anche Gesù soffrì, vi ricordate nel giardino del Getsemani? Sudò sangue, chiese al padre se fosse possibile non bere quel calice, ma sapeva, poi lo aggiunse, però per questo sono venuto al mondo, per questo sono qui, per fare la tua volontà. Allora, ciascuno di noi, alter Christus, sa che dovrà incontrare, deve incontrare la sofferenza. Sa che nella sofferenza non è solo, perché Dio è con lui, perché Cristo è con lui. Sa che nella sofferenza la vicinanza degli uomini aiuta tantissimo, anche perché l'uomo non è un'isola, ma è un animale politico, come diceva Aristotele, cioè uno che vive attraverso le relazioni con gli altri. Quindi, quindi bisogna fare di tutto per aiutare gli uomini nella sofferenza. Ne parleremo a lungo, ne parla a lungo il documento. Le cure palliative sono quelle cure inventate in questo senso positivamente dagli uomini per alleviare il dolore, per sentir meno dolore, per vivere meglio la sofferenza e il dolore. Ma non è solo questo, sono tante le cose che si possono fare per aiutare la vita nei momenti di grande difficoltà. È quello che ha fatto la Chiesa. Chi ha inventato gli ospedali? La Chiesa, nel Medioevo. Ma perché li ha inventati? Perché Gesù ha ribaltato l'antropologia, la concezione dell'uomo, quando ha detto che ogni uomo è prezioso, qualsiasi sia la sua condizione. Mentre nella cultura pagana l'uomo ammalato, l'uomo non era più, doveva essere buttato via, non era un peso, che è quello che sta tornando ad oggi a succedere, no? Anche oggi la mentalità dell'eutanasia è una mentalità anche di edonismo, cioè i malati costano, la sanità ha pochi soldi, diventano un peso per la comunità, per le stesse famiglie, eccetera, favoriamo che se ne vadano. E lì però è la Chiesa che ci viene incontro. Gesù ci dice che ogni uomo, in qualsiasi stato si trovi, è figlio di Dio, è creatura di Dio, deve essere oggetto del nostro amore e della nostra cura. Guardate che questa è una cosa straordinaria del cristianesimo. È un modo di guardare la realtà completamente diverso dalla cultura pagana e anche un po' dalla cultura delle ideologie. Se in Occidente rimane ancora un po' di questa cultura è perché il cristianesimo non è ancora scomparso definitivamente, ma andrà a finire. Perché viviamo anche una sorta di ritorno del paganesimo, nel misura in cui viene meno la fede, viene meno la cultura cristiana, ritorna il paganesimo. Ecco, noi dobbiamo impegnarci in questo, cioè soprattutto nell'aiutare le persone a capire quello che sta succedendo, a farsi un'idea di quello che sta succedendo, perché quello che sta succedendo non è soltanto la difficoltà che tutti abbiamo di fronte al dolore, di fronte alla sofferenza, di fronte alla morte, ma è il fatto che ci sono delle forze delle ideologie, delle forze politiche che colgono, sfruttano questa sofferenza che c'è per tutti, invece che per risolverla, per esasperarla o per risolverla con una legge che autorizza la morte. È la stessa cosa che è avvenuta di fronte alle contraddizioni della storia, no? Di fronte alla questione operaia, il comunismo ha inventato la lotta di classe, cioè l'odio, la rivoluzione. La Chiesa con la Rerum Novarum ha inventato la collaborazione, l'ha invitato alla collaborazione, all'andare d'accordo, al mettersi d'accordo. E questo vale per la guerra, per la pace, vale per tutto. La dottrina sociale della Chiesa ha questa capacità di cercare di comporre le divergenze, le lontananze, le posizioni dialettiche e di creare una comunione, un'armonia. Pronto? Ci sono ancora domande? Direi allora che siamo arrivati alla conclusione, abbiamo cominciato a leggere la Samaritanus Bonus, che era la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2020, proprio a proposito del tema dell'eutanasia, del fine vita. Sapete, a metà luglio dovrebbe cominciare la discussione parlamentare su una ipotetica legge. Sarà molto importante stare allerta e capire quello che sta accadendo, ma avremo modo di parlarne ancora. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.